piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Era facile che succedesse che magari, finito di dormire durante una lezione, mi mettevo a parlare con un professore all'intervallo e raccontavo delle mie relazioni, di quello che succedeva, della mia vita, del fatto che non stessi bene. E i professori lo facevano perché mi guardavano negli occhi. Poi è iniziata la DAD. E le cose sono cambiate. Sono cambiate perché i professori non riuscivano più a guardarmi negli occhi. Tutti ci stavamo isolando. Nessuno aveva voglia di intervenire. Alzi la mano per dire cosa, sei in camera tua. Cioè, la maggior parte di noi non si cambiava neanche più. Stavamo in pigiama tutto il giorno.
Questa è la voce di Mattia. Mattia è uno dei tanti ragazzi che stanno a casa, perché la scuola, come tante altre attività in questo periodo, è stata condizionata dal Covid-19. Mattia è uno studente che ha avuto problemi di bullismo quando era più piccolo, aveva trovato nei riferimenti dei docenti del liceo un importante supporto per condividere i suoi problemi, per uscire fuori da una condizione di depressione tipica di chi subisce atti di bullismo. Il fatto che la DAD lo riporta a casa lo fa ritornare al punto di partenza dei suoi problemi. Per farvi capire quanto è centrale in questo momento il problema delle varie categorie, ogni categoria ha le sue istanze, ogni categoria merita di essere ascoltata e alla fine nessuna categoria deve essere sottostimata in quelli che sono i suoi bisogni, le sue urgenze e le ferite che si sta in questo momento osservando dopo questo anno di difficoltà. Mattia è uno dei tanti ragazzi interrotti che sono protagonisti di una nuova serie di cortometraggi fatti dalla testata All News di Sky, raccontano appunto l'impatto della pandemia sulla vita degli studenti attraverso le voci loro. Sta andando in tutte le edizioni del TG di Sky, ma anche nei canali social. Via via sentiremo le voci di questi ragazzi, ma saranno uno dei contrappunti di questa trasmissione, nella quale invito il pubblico a dare un suo contributo. Oggi rifacciamo un punto su quello che è stato questo periodo, un'analisi. Parlare di noi, osservarci, capire come è cambiata la nostra vita ci aiuta ad avere le risorse per continuare a portarla avanti per tutto il pezzo di vita che ancora dovremmo considerare priva delle nostre certezze, che ormai sembrano lontanissime, appartengono a un'epoca di cui abbiamo una memoria sempre più labile e pronta ad affrontare quelle saranno le nuove asperità. Io ho letto 10 minuti fa la notizia, è arrivata la brasiliana al quartiere africano a Roma, ecco, quartieri limitrofo, quartieri dove abito, e quindi mi sento anch'io in qualche maniera assediato, e sempre con nuovi nomi, sempre con nuove angosce, con nuove inconsapevolezze. 800 24 00 24 è il numero per chiamarci. Cominciamo proprio prendendo il filo dai ragazzi. I ragazzi sono quelli che sono stati al centro di una maggiore attenzione, anche perché sono quelli che più si sono fatti sentire in maniera tranquilla e, vorrei dire, costruttiva rispetto ai loro problemi. Altre categorie hanno fatto movimenti di piazza, altre hanno protestato, altre hanno manifestato il loro ampio dissenso rispetto a tutte le possibili strategie e le comuni necessarie norme di comportamento. I ragazzi sono un elemento importante perché è una generazione che teniamo sott'occhio in maniera molto, molto attenta. Era la prima generazione, quelli che oggi hanno 18-20 anni, è nata proprio da una nuova concezione dell'esistenza, che è quella che è la nostra difficile, lenta, velocissima e inesorabile evoluzione digitale. Questi ragazzi in questo momento, che avevamo classificato come persone incapaci o non attente alla vita concreta, alla vita tradizionalmente intesa, percepita attraverso i sensi, perché la lamentela base di tutto il mugugno umarellico era: questi ragazzi vivono in un mondo astratto, vivono nei loro tablet, vivono nei loro strumenti digitali, non sanno cos'è il mondo, non apprezzano la vita concreta. Invece, a onor del vero, questi ragazzi, la generazione proprio dei mobile born, che lì sono nati e stanno vivendo attraverso questa estensione mobile della propria coscienza, sono quelli che più concretamente ci dicono che manca loro il mondo concreto. Di questo voglio cominciare a parlarne con un collega, se lui si ricorda, ci siamo sentiti in tante occasioni in altre vite passate. Oggi è docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università degli Studi di Messina. Costui è Francesco Pira. Francesco Pira, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Francesco Pira innanzitutto ha scritto un libro, Figli delle App, di cui oggi parleremo, lo useremo come metro di osservazione di questa fascia più giovanile rispetto al disagio che registreremo nel corso della puntata. Figli delle App, nuove generazioni, digital popolari e social dipendenti, edizioni Franco Angeli, il libro esce l'8 marzo. Ma in particolare Francesco Pira ha condotto un'indagine su un campione importante, 1850 ragazzi delle scuole medie e superiori con un questionario. Ecco, mi comincia a dire, Francesco, quali sono i risultati alla luce della disciplina che studi, la tua applicazione, il libro che hai scritto. Questo risultato, questa indagine, cosa ti ha dato di risultato più evidente?
Ma uno degli aspetti di maggiore interesse che è emerso è quello relativo alla tendenza a isolarsi rispetto a quello che è l'ambiente familiare. I ragazzi hanno raccontato, questa mia indagine è stata fatta proprio durante la prima fase del lockdown, di avere provato momenti di paura, di avere sentito moltissimo la mancanza degli amici. E nelle risposte, in particolare al quesito 10, cosa ti manca di più, che era un quesito a risposta aperta, le risposte ruotano per la maggior parte intorno al tema dell'amicizia, dello stare fuori con gli amici, e le ragazze e i ragazzi utilizzano un sostantivo che ha molto colpito: libertà, riferito alla possibilità di uscire di casa. E quindi uscire con gli amici, vedere gli amici, stare con gli amici, sono tutte espressioni che raccontano un bisogno di fisicità che nel loro modo di relazionarsi si va a intersecare senza soluzioni di continuità con la connessione e quindi l'interazione online. Esattamente quello che stavate dicendo prima e che io condivido totalmente. Un'altra cosa, quando noi abbiamo chiesto quanto ha inciso sulla tua quotidianità l'isolamento sociale, è venuto fuori un risultato abbastanza alto, cioè una dipendenza dagli altri che emerge, diciamo, e che genera il paradosso di questa forte sensazione di isolamento, di paura, di scoraggiamento, con oltre il 60% degli intervistati che dichiara di aver provato questo sentimento durante il periodo del lockdown. Gli adolescenti sono passati, diciamo, da vite super organizzate, fin troppo piene di attività, nelle quali, diciamo, la tecnologia e i social media giocano il ruolo di facilitatori della comunicazione, a una situazione in cui la propria vita è tutta dentro uno schermo. E quindi quando io ho chiesto se avevano paura, se erano scoraggiati, hanno detto di sì, il 60,4% ha detto di sì, e questo sicuramente è qualcosa che ha anche generato una maggiore paura anche sull'uso delle tecnologie, perché poi, insomma, da altre indagini incrociate viene fuori che hanno paura del revenge porn, hanno paura del cyberbullismo, hanno paura di essere attaccati attraverso la rete.
Ecco, questo in qualche maniera però è la cosa che più mi interessa approfondire in questo momento. Porta nella drammaticità della situazione degli elementi nuovi proprio di analisi della società e delle mutazioni attraverso le generazioni di alcuni usi sociali, di alcune percezioni del reale. Questi erano i ragazzi che sono stati accusati fino a un anno fa proprio di vivere in una totale astrazione rispetto al mondo concreto. Erano i ragazzi che si sono sbracciati, strappati le vesti, lanciato peana di disperazione, tutto il ben pensantismo generale, cioè questi ragazzi hanno perso il senso dell'amicizia, della conoscenza concreta, del vedersi, del piacere della relazione. In realtà non è vero, avevano tutto dentro, non avevano peraltro per niente dimenticati, solo che secondo me, vediamo se lo studio del libro Figli delle App poi lo conferma o lo smentisce, sono ragazzi che hanno semplicemente elaborato una ulteriore possibilità, un'ulteriore chance di percepire e di provare alcune esperienze di relazione, che era quella della familiarità che avevano con gli strumenti digitali. Non è che si erano persi qualcosa per strada, adesso dimostrano ce l'avevano potente e per loro era fondamentale nelle loro vite.
Confermo e concordo, e tra l'altro anche tutto il dibattito che è venuto fuori negli ultimi giorni dopo la morte della bimba di 10 anni che è stata collegata alla challenge di TikTok, c'è stato questo assalto alla diligenza contro TikTok che io non ho condiviso, c'è stata poi la seconda fase, è stata quella dell'andare a ricercare necessariamente le responsabilità.
Sì, apro e chiudo parentesi, Francesco.
Sì.
Non c'è ancora nessuna evidenza di indagine che esattamente ci sia un rapporto fra TikTok e la morte di questa bambina.
Questo secondo me non significa, nel senso che sicuramente questa bambina da qualche parte avrà visto che c'era qualcuno che tentava di stringersi il collo con una cinghia fino a quando poi mancava l'ultimo respiro. Queste cose girano ancora su YouTube e ci sono. Il fatto che magari non sono state trovate è perché potevano far parte di una storia che, come sapete, dura 24 ore. E quindi questa cosa è andata così, però se noi andiamo a vedere il danno delle challenge nell'arco di 48 ore con la ragazza morta negli Stati Uniti a 15 anni perché ha ingerito una sostanza che non doveva ingerire, il ragazzo che è morto in Pakistan a 17 anni perché era steso sulle rotaie di un treno mentre girava un video con un amico e poi è passato il treno, e la bambina, il bambino che si è impiccato a Bari, l'altra bambina che ha tentato di
lista è finita.
Lunghissimo. Ecco, sì.
Io mi ricordo che anni fa feci l'elenco dei morti da selfie, sembrava ridicolo, quando ancora non si parlava di queste challenge. I morti da selfie, c'è un numero impressionante di persone precipitate da dirupi, crollate dalle mura di monumenti, che semplicemente per farsi un selfie. Pensa quanto possono essere i pericoli. Sentiamo Carlo, un ascoltatore. Carlo, buongiorno.
Termine, se ti ricordi, venne fuori pure il termine di selfie-cidio in quel periodo.
Ah, selfie-cidio, sì, certo. Diciamo però è interessante l'analisi che fai nel tuo libro, è interessante perché hai una visione rara e fortunatamente laica, analizzi il problema senza il pregiudizio morale, etico, e ragazzi in questo momento dimostra che in realtà era una materia di studio sociologico molto più complessa, molto più articolata di tutte le chiamate le armi superficiali che sono state fatte. Sentiamo Carlo, ascoltatore Carlo, buongiorno.
Salve, buongiorno, buongiorno a voi. Dunque, io sono un giovane docente, ho 33 anni, vi sto contattando da Catania e quest'anno sto lavorando in una scuola, diciamo, a rischio della città, un quartiere molto brutto, una scuola, insomma, in cui chiaramente ci sono molte famiglie disagiate, eccetera. Devo dire l'altra faccia della DAD, nel senso che a noi la DAD in parte ci ha salvato l'anno, nel senso che mentre in classe praticamente era impossibile fare lezione perché c'era una larga maggioranza della classe di alunni che venivano unicamente per far danno e insomma minacciare e quant'altro, nel momento in cui c'è stata la DAD, quella minoranza della classe buona che invece voleva studiare, voleva stare attenta, voleva imparare eccetera, che in presenza veniva fortemente danneggiata, con la DAD invece è riuscita a manifestarsi, a venire fuori.
E gli altri che hanno fatto, Carlo? Sono curioso a questo punto, diciamo la parte teppistica, perché questo è il nome, erano teppisti che impedivano agli altri di fare.
Teppistica, bravissimo.
E che fine ha fatto?
Si connettevano, ovviamente, spegnevano la webcam, ogni tanto facevano finta di intervenire e finiva lì. Quindi è ovvio che c'è stato l'altra faccia della medaglia. Da un lato chiaramente questi si sono un po' persi, dall'altro però quei pochi che volevano studiare hanno potuto studiare. Questo volevo.
Proprio adesso dirò qualcosa che mi procurerà gli strali di tutto il ben pensantismo possibile. A questo punto, se una fetta di persone che erano fuori dalle regole impedirono agli altri di andare avanti, adesso sono gli unici arbitri e giudici e responsabili della propria civilizzazione o meno. Se spengono la telecamera e pensano che questo sia un gesto che li affranca da un dovere che in realtà è soltanto finalizzato alla loro emancipazione, alla fine di tiro peggio per loro. Ci si concentra su quelli che in realtà adesso hanno una possibilità in più, che nella scuola, nella società riusciva, e questa è la cosa grave, a salvaguardare dal loro diritto di studiare. Questo è il punto su cui magari bisognerebbe riflettere, no Carlo?
E comunque noi diciamo sempre ai nostri studenti che la scuola è per loro, noi siamo lì per loro, per aiutarli, ma se chiaramente non c'è una minima volontà di partecipare alle lezioni, di essere coinvolti, di voler far parte di questa situazione. Io ho visto tutte queste proteste degli studenti, no DAD, la DAD non è scuola, eccetera, ma in realtà mi fanno un po' sorridere, perché io capisco i loro punti di vista, poi sono gli stessi e poi quando si torna a scuola vogliono soltanto tornare in presenza per far casino, cioè quindi onestamente nemmeno
è un punto di vista lavorare. Oggi diciamo che non crea certo piacevole consenso né dalle mammine pancine che hanno per tempo difeso i loro bambini e non tornare a scuola. Oggi le possibilità di contagio sono gravissime, importantissime anche nelle scuole dei ragazzi più piccoli. Un'amica mia è tornata a casa, mi ha detto: il mio bambino ha una scuola elementare ai pidocchi, ha tutta la classe ai pidocchi. Ho chiesto agli insegnanti: ma se hanno i pidocchi sono stati uno sull'altro, non sono stati distanziati? E questo dimostra che in realtà forse andava preso anche con maggior cautela il tema, tutti a scuola, per forza tutti a scuola, la vita deve ricominciare. Oggi sentiamo anche di questo purtroppo le conseguenze. Ci fermiamo un istante e riprendiamo tra poco.
Melog. Molti volevano restare in DAD perché appunto si prendono voti facili, si può copiare. Ok, va bene, però la scuola è un'altra cosa, non è appunto prendere voti semplici, prendere 9-10 copiando. Io personalmente non voglio passare altri anni, già ho fatto la prima e la seconda liceo così, non voglio passare altri anni a vedere la scuola così, come delle videochiamate, non parlare con i miei compagni, non voglio proprio, infatti volevo occupare per questo.
Questa è la testimonianza di Maria Zeta, questo è il suo nome, una studentessa quindicenne di Milano che racconta anche lei la sua vita di ragazza interrotta. Ricordo che è una serie di cortometraggi che vanno nella testata, sono trasmessi nella testata All News di Sky a cura di Lara Iacoviello e Stefano Sassi. Io intanto ringrazio Alessandro Chiappini, Andrea Roccabella, Gloria Guerrera, Fabrizio Intonti e vi annuncio che fra poco avrete anche una gradita sorpresa. A proposito di colleghi, avrete una pregnante presenza che tutti i giorni vi allieta i padiglioni oculari a Radio 24, però vi lascio il piacere dell'attesa e vado avanti con quello che stiamo pensando e riflettendo assieme a Francesco Pira, che ricordo docente di sociologia dei processi culturali comunicativi all'Università degli Studi di Messina, che ha scritto il libro Figli delle app, le nuove generazioni digital popolari e social dipendenti, editore Franco Angeli, dall'8 marzo potrete leggerlo. Sentiamo intanto l'ascoltatrice Sissi. Sissi, buongiorno.
Buongiorno, Susi.
Scusi, ma hanno scritto sono... Sissi. No, Sissi era bella, il nome di una principessa, scusa Susi.
Va bene, Sissi, meglio ancora.
Ti piace Sissi o Susi? Per me è indifferente.
Sì,
vuoi
sì,
Susi?
Va bene, Sissi.
Ma ti chiami vuoi? Susi o Susanna e ti chiamano Susi?
Susanna, in realtà, quindi allora, Susi sarebbe.
Susanna bene, uno può essere Susi o Sissi.
Evocare la principessa, insomma, una principessa va sempre...
la principessa Sissi, sempre.
Allora,
il polpettone ci danno ogni anno a Natale nella rete pubblica.
Sì, quindi, ma io me lo vedo sempre.
Certo.
Ma via col vento.
Dai Susanna,
allora, volevo dire.
Ma anche Susanna era bello però, no?
Come?
Non ti piace? Non ti piace Susanna?
Susanna? ma sì, infatti qualcuno mi chiama Susanna, qualcuno mi chiama Susi.
Lo sai che quello che dà fastidio è che c'era questo personaggio dei formaggini, Susanna tutta panna, che poi ti sarà stata, diciamo, il tormentone quando eri piccola, immagino.
Sì, io avevo anche il pupazzetto, quello gonfiabile, la mucca Carolina, avevo già...
Ma allora sei della mia generazione, non sei giovanissima.
Sì, però ce l'ho ancora. C'erano anche...
C'è una mucca Carolina, no, scusa, fermiamo. Hai una mucca Carolina ancora integra?
No, non ce l'ho purtroppo.
Cioè, è stato il sogno della mia fanciullezza, mangiare formaggini per avere la mucca Carolina. Però chiudiamo questa parentesi, sennò ci consumiamo nella nostalgia dei pupazzi di gomma dei felici anni 60. Dai, Susi, qual è diciamo, il punto di vista?
Sto per dire delle cose sgradevoli, perché io sono stufa...
Per fortuna. Qualcuno è sgradevole.
Autocommiserazione, vittimismo di questi ragazzi che vogliono andare a scuola, di questa scuola che è diventata un istituto di assistenza sociale, un luogo in cui si fanno setting psicologici, dove si fa della sociologia, diciamo, spicciola, e in pratica i ragazzi non imparano più. È un mondo defilippinizzato sostanzialmente, in cui si fanno i circle time. Immagino che tu lo sappia cosa siano, cioè, ragazzi.
Sì, io sono un ammiratore. Io guardo più il problema, diciamo, quelli del pomeriggio, uomini e donne con i vecchietti allupati, che mi diverte di più, però anche Amici ha il suo perché.
Divertentissimo. Certo. Ecco, però questo mondo si è trasferito, senza il suo portato di ridicolaggine anche simpatica, si è trasferito nei giovani. Io sono un insegnante da un sacco di anni e sono veramente...
Mamma pancinismo questo, dove abbiamo avuto per alcuni mesi, io me ne sono tenuto fuori, mi hanno assediato fino alla porta di casa, sorti i movimenti di mamme pancine, che devo per forza fare puntate in cui dicevo: poveri ragazzi, non vanno a scuola, per loro morirà ogni possibilità di socializzare. Si prendono il loro carico e il loro onere, secondo me, che ci pigliamo tutti, da noi anziani a gente intermedia di lavorare, anche i ragazzi si rendono conto che è un momento in cui qualcosa mancherà loro. Però quello che dici te è conto corrente, ma è un po' il tema che stiamo... L'altro insegnante ha telefonato, ha detto esattamente la stessa cosa. Dice: vogliono tornare a scuola per far casino, perché non certo studiare si studia lo stesso con la DAD.
Mi ha colpito favorevolmente, perché ti confermo che molti giovani insegnanti, mi pare che avesse 33 anni se non sbaglio, ecco, hanno una visione molto più, diciamo, lucida di questa situazione abnorme, per cui la scuola praticamente non serve più ad imparare. Sono d'accordo anche con quello che diceva, non è detto che poi la DAD non serva anche ad insegnare, diciamo, temporaneamente in un altro modo.
Insomma, diciamo, che diciamo che è una modalità emergenziale, diciamo che è servito, questa è la tesi che dico dai primi giorni, a sdoganare il fatto che gli strumenti di comunicazione digitali non siano strumenti del demonio che vanno chiusi e sigillati, perché la scuola è un'altra cosa. L'ideale sarebbe trovare una forma intermedia di docenza anche in presenza, che consideri anche il supporto digitale un supporto condivisibile. Quello che dici te è giusto, ma il mamma pancinismo dei poveri studenti è alimentato anche da una generazione di insegnanti che non si vogliono adeguare all'uso concreto e virtuoso degli strumenti digitali, quindi arroccati nel loro Nokia di prima generazione e nella loro rete a manovella di casa, dicono: poveri ragazzi, hanno bisogno di tornare fra le nostre braccia che li accolgono. Come vedi, posso essere anche più cattivo di te, cara Susanna.
Morta,
è stata seccata completamente. Ci sei?
Sì, ci sono. Volevo dire che quello che ho cercato di trasmettere è che adesso è così e vi beccate quello che è. Poi quando si tornerà. Cioè, senza fare tutti questi discorsi per cui poverini, poverelli, cosa perdete, cosa invece avremmo potuto fare.
Tornerete a farvi le canne nei bagni, a pomiciare nel sottoscala tranquillamente, e sarà bello per voi e per noi.
Va bene, questo volevo dire, spero di essere...
Francesco Pira, abbiamo preso, guarda, a caso, due insegnanti, non è che facciamo particolari selezioni, prendiamo quello che ci arriva, e dicono esattamente più o meno lo stesso concetto. Qual è una giusta via di lettura, al di là, diciamo, dell'apoteosi dell'angelizzazione dei poveri ragazzi che hanno problemi psicologici perché non socializzano più, e quello che dicono gli insegnanti: sì, ma sti cavoli, ma ci siete mai stati con i ragazzi a scuola?
Ma io sono fazioso perché anch'io ho fatto lezioni online in università, non è che le cose siano diverse, noi ci siamo trovati a raccontare anche degli aneddoti incredibili di quello che accade quando fai lezione, dove puoi trovare dei gruppi che ti seguono, dei gruppi che accendono la telecamera perché magari e continuano a dormire, ci sono delle situazioni, noi siamo in una situazione diversa perché le lezioni all'università per alcune non c'è obbligo di presenza e quindi i ragazzi possono scegliere di seguire o di non seguire e lo fanno per come lo sanno fare i ragazzi. Io sinceramente sono d'accordo con le due telefonate dei due docenti, cioè noi ci siamo ritrovati catapultati in quella che il sociologo Morozov chiama la tecnologia della sopravvivenza, ci hanno scaraventato a fare lezione online e stiamo cercando di fare quello che riusciamo a fare. Poi certo diciamo che c'è nel nostro paese, siamo campioni di benaltrismo e qualunque cosa facciamo ci vuole ben altro, però dico noi stiamo provando a mettere insieme il diritto alla salute e contemporaneamente a garantire la non interruzione di un servizio. E stiamo facendo il massimo, certo non è che io continuo a ricevere studenti online, continuo a lavorare regolarmente, mi incontro con i miei ragazzi su Teams di Microsoft, non mi incontro nel mio studio in università, ma diciamo certamente è un rapporto diverso perché è sempre bello guardarsi negli occhi, come diceva quel ragazzo con cui avete aperto la trasmissione, però è chiaro che ci dobbiamo adattare a qualcosa che è stato più grande di noi e che nessuno ha saputo gestire. E devo
mi ricordo adesso un collega dice sì, però bisogna tenere conto anche dei ragazzi più fragili. Ora io gestisco una situazione di fragilità estrema in famiglia, che è più fragile e difficile trovarlo perché è classificazione massima della disabilità, lo so bene, per i ragazzi fragili non esiste più la scuola, si è totalmente l'hai dimenticato,
diciamo,
la società.
Diciamo che il discorso è completamente è ribaltato, ci sono troppi ragazzi fragili e noi non ci rendiamo conto, noi adulti non ci rendiamo conto che questi ragazzi fragili hanno bisogno del nostro supporto e hanno bisogno di essere ascoltati. Questo è quello
tu hai detto
che
una cosa molto corretta, a questo punto la scuola fa i conti veramente, e tu nel tuo libro ne parli, non voglio anticipare cose, sarà interessante vedere. Ma
io sono così emozionato che ne stiamo parlando di questo libro che...
No, ma perché ritorneremo, siccome il tema l'abbiamo solo l'ambizio, ci torneremo dopo che il libro è uscito e si è un po' contaminato. Tu dici cose che noi abbiamo detto per la prima volta con Mauro Manca, che nessuno voleva parlare, l'autolesionismo, i ragazzi che si tagliano, i problemi fondamentali, che la scuola ha sempre fatto finta che non esistessero, come se la scuola fosse fatta soltanto di rocce. Ecco, in questo momento viene fuori l'estrema percentuale di fragilità che c'è nella scuola e dovrà tenerne conto con gli strumenti adeguati, non con una legge che tutto il mondo ci invidia, che poi in realtà all'applicazione pratica è totalmente disattesa. Io ricevo telefonate, non so per quale ragione, di madri e padri con ragazzi molto fragili che mi dicono: che devo fare di mio figlio? Le altre mamme si coalizzano perché i pochi momenti di lezione comune, tutti vogliono che il figlio un po' diverso se ne stia fuori perché disturba la serenità degli altri. Siamo ancora a questo punto. Senti Francesco Pira, noi ci risentiamo per parlare ancora di questo problema con il tuo libro fresco di libreria. Intanto ti ringrazio e annuncio che tra poco ci sarà una grande sorpresa per gli ascoltatori di Radio 24, che non ho nemmeno il coraggio di anticipare adesso, tanto ne sono ebro e pieno di euforica allegrezza. A tra poco.
Melog.
Ahimè, troppo tardi, ricordai al collega che sta alla console a Roma, che in momento vedete inquadrato in tutto il suo splendore nella visione di Melog attraverso i potenti media elettronici su YouTube, su Facebook, nel sito Radio 24. Vedete a questo punto l'inquadratura che è stata spostata dalla mia povera cameretta, dal mio triste abituro, e portata nello splendore dello studio di Roma, dove una fanciulla dai capelli rossi attende trepidante che io la chiami. Betta Fiorito, buongiorno.
Buongiorno Gianluca, buongiorno.
Sento la tua voce rotta dall'emozione, posso capirlo, sì. Ma è un momento importante.
Mi fa ridere,
per te, per
mi
me,
fa ridere. Quindi...
E per l'umanità intera.
Sì,
lo ha detto Fiorito, che voi conoscete quanto giornalista, cronista, giornalista parlamentare, che tutti i giorni vi aggiorna su quello che accade dentro e fuori il palazzo, è in realtà una seconda vita. La sua seconda vita le fa di lei una raffinata romanziera. E Betta Fiorito ha appena consegnato al piacere delle folle un suo nuovo libro, dopo esserci cimentata. Io fui l'unico collega che ne parlai, dammi atto, Betta.
Ecco, vero, vero, che... vero, sempre mio fan, io ti ringrazio.
Un fantastico libro su I carciofi alla giudia, che parla di una saga interessantissima nell'ambito della... del cuore di quella che è la vera civiltà di Roma, che è Storia del ghetto di Roma, si ripropone con un libro che è stato anche ampiamente diffuso dal nostro quotidiano Sole 24 Ore, vero Betta?
Sì, è in edicola e domani esce in libreria in ebook.
Domani esce bene ebook, quindi sì. Vi prego, non vi accalcate troppo, mantenete distanze di sicurezza alle librerie. Il nuovo libro è un salto epocale rispetto ai carciofi alla giudia, perché è Amore Pandemie, edizione Sole 24 Ore. Betta, in questo anno in cui noi ci siamo sollazzati e trastullati e consumati in scellerati ozi e mollezze, è stata un'attenta cronista della realtà che la circondava e ha raccontato attraverso uno zibaldone, con una forma narrativa molto singolare, in cui mette testimonianze, spunti dalla cronaca, dall'attualità e delle pièce teatrali. Il tema è quello appunto dell'intreccio indissolubile, cocente e viscerante e, devo dire, appagante tra la pandemia, che è il richiamo e la paura, è lo spettro del baratro che si apre e che ci richiama la distruzione, la fine, la morte, e l'amore, l'amore che è la risorsa che ci tira fuori da questo baratro. Ecco, io ti ho fatto l'introduzione, adesso che ti ho introdotto, fammi capire che hai scritto.
Ecco appunto, allora il libro è dedicato ai lavoratori e lavoratrici dello spettacolo ed è dedicato anche alla mia amica Rosaria De Cicco, che è un'attrice napoletana e ha messo in scena una delle pièce teatrali, Le due Rosarie, a Napoli tra la prima e la seconda ondata. Poi i teatri hanno purtroppo sono stati richiusi per la pandemia. È un libro di tre pièce teatrali.
Sì, perché questa, diciamo, ho messo una parte della tua biografia. Diciamo, te nell'ambito delle voci Radio 24 sei quella che si occupa,
sì,
visceralmente
di teatro, sì.
Quindi
sì,
la tua materia.
Sì, oltre teatri e teatrini, dico io, cioè il teatro vero e poi il teatrino della politica, questi sono i miei due interessi. Allora, io ho scritto queste tre pièce teatrali che parlano di personaggi.
Beh, oggi
di
è un oggi... giallo da trattare, visto che ti occupi di politica.
Sì,
andiamo avanti.
Praticamente sono tre pièce teatrali che parlano di personaggi di questa pandemia, che attraversano quindi questa pandemia, e personaggi poi che invece del passato, che attraversano le pandemie passate, perché ovviamente nell'umanità, nella storia dell'umanità, le pandemie sono sempre esistite. Il primo monologo a specchio si chiama appunto Le due Rosarie, è una donna ristoratrice del 2020 che deve riaprire il suo ristorante alla fine della prima ondata e ha la madre che è in un RSA lombarda, e a specchio c'è una donna del 1918 che racconta la spagnola. Le due sono unite da una storia che si scoprirà alla fine.
Ma questo è interessante, questo filo narrativo, perché all'inizio avevamo pochissimi esempi e atti concreti su quello che ci stava avvenendo. Si fa sempre riferimento alla spagnola, dice, no, la spagnola è un'altra cosa, non era un virus, era un'altra cosa, cioè ci sono state varie fasi. Però alla fine le verosimiglianze, anche se non da un punto di vista scientifico, fra quello che accadde con la terrificante spagnola e quello che sta accadendo adesso, alla fine, diciamo, saranno i posteri e la storia futura che metterà e collazionerà questi due eventi. Io chiedo al pubblico di chiamare all'800240024, il tema è levemente cambiato. Dai giovani siamo passati al mondo degli adulti, siamo passati anche alle esperienze transgenerazionali. C'è una storia divertente che tu per pudore ometti, ma sulla quale io naturalmente vado a insistere e scavare, è la storia di una trans brasiliana che vive in Italia.
No, questa è la seconda pièce.
Quella che si va a intrecciare con la storia di una prostituta dei casini durante il fascismo. Sì. Ecco, entra nei particolari anche,
allora,
diciamo, quelli più scabrosi.
Anche qui noi abbiamo una trans brasiliana di oggi che vive nella Roma di oggi, che ha l'HIV e che quindi è molto spaventata dal Covid, no? Sappiamo che, per esempio, poi le persone con delle patologie saranno le prime ad essere vaccinate dopo gli oltre 80 anni. E c'è una prostituta.
Io aspetto che ancora qualcuno mi dica, mio figlio disabile, se sarà vaccinato.
Ma
o no.
Infatti speriamo anche per tuo figlio, speriamo anche per Tommy.
No, grande considerazione, spero che anche Virna abbia il suo vaccino immediatamente.
Allora, Virna è una trans brasiliana, racconta la sua storia, appunto, e racconta come è arrivata dal Brasile. Io lì ho fatto anche delle ricerche su quelle che erano state delle indagini dei carabinieri, su com'è la tratta di queste trans e com'è la tratta poi della prostituzione. E poi c'è Desiree, che invece è una prostituta che
quindi
ha la sifilide.
Quindi non si è mai spenta in realtà la profonda e viscerale vocazione giornalistica. Tu anche quando racconti fiction, in realtà
c'è una
questo istinto del vecchio Segugio che non ti molla mai.
Sì, no, io poi mi sono documentata e tutti i lettori possono vedere la bibliografia alla fine del libro sulla spagnola, su come erano per esempio le prostitute nelle case del fascio, cioè erano delle ragazze sfruttate come Desiree e facevano parte di una quindicina, si chiamava la quindicina, perché dopo 15 giorni dovevano abbandonare la casa e andare in un'altra casa, perché non dovevano troppo fraternizzare con i clienti. Quindi queste persone erano girovaghe della prostituzione, delle vere e proprie schiave, e questa è queste due storie si intrecciano. Ovviamente la sifilide non è stata una pandemia nel vero e proprio senso della parola, però era una malattia
anche il buon vecchio scolo non mancava, c'era di tutto,
sì, insomma,
diciamo,
c'era di tutto, e c'è Virna che ha l'HIV. Queste due storie si intrecciano. Poi c'è il terzo monologo, che invece pensavo che fosse questo che cioè la terza pièce teatrale che ti ispirasse di più, perché c'è un Novax della provincia dell'Interland milanese che si incrocia con un uomo dell'Ottocento.
Ora, cioè, io si incrocia in senso carnale? Come?
No, si incrociano le storie. Che è stato il primo. Allora, io ti faccio questo indovinello: chi è quest'uomo? È stato il primo a vaccinare i suoi figli nel regno, nello Stato Pontificio. 1830.
Il Papa, non lo so chi è.
È padre di un poeta famoso. Dai, padre di un poeta famoso.
Monaldo Leopardi, che ne so.
Bravo.
Noto reazionario, quindi aperto alla scienza.
Non lo so,
il tuo libro non l'ho letto, non mi è stata data ancora la copia cartacea.
Lo so, infatti te la manderemo.
Volevo il piacere tattile di averlo in mano. Se non me lo tengo in mano non mi diverto. Quindi, sì. Poi dopo lo leggerò. Monaldo Leopardi, davvero ci ho preso.
Sì, Monaldo Leopardi fece vaccinare Giacomo, detto Paolina Carlo. E Carlo praticamente dal vaiolo. Il primo si fece proprio arrivare il vaiolo lì nello Stato Pontificio, e anche se era un fortissimo reazionario, però era una persona in certi sensi illuminata.
Oddio, per esempio, Giacomino non è che gli ha giovato tanto che l'abbia tirato su.
No, ma Giacomino su. Poi c'è tutto questo ricordo di
cioè
Giacomino.
Peggio dei ragazzi con la DAD oggi che sono depressi. Quello era depresso anche se non c'era la DAD.
Giacomino ha avuto, pare, un'infezione molto importante verso i 16 anni, perché fino a 16 anni stava benissimo, poi questa cosa ha provocato quello che ha provocato. Però la cosa bella è che poi c'è anche un giallo sulla morte di Leopardi, perché Leopardi muore durante il colera a Napoli, quindi appunto 1830.
Non era stato vaccinato dal padre?
Sì, contro il vaiolo, non contro il colera. Quindi, come i vaccini salvano la vita, ma poi bisogna sempre continuare la ricerca. Quindi il colera, per esempio, nel 1800 in Italia, io ho scoperto, era come la peste nel 1600. Ecco, probabilmente Leopardi non è morto di colera, si dice che sia morto per un attacco di diabete, però insomma anche qui c'è un mistero. È molto bello però vedere come poi invece il Novax terrapiattista si incrocia. Tu immaginati in una scena teatrale dove queste due persone entrano e escono dal palcoscenico, insomma, però così si capisce che cosa stiamo attraversando.
Beh, è fatto un'operazione, diciamo, dadaista, interessante e divertente, mentre di solito i libri dei colleghi di questo periodo sono dei libri pallosissimi, noiosissimi, che già sono vecchi il momento che escono, perché tutto sta cambiando. Tu, mettendoci quel briciolo di follia che fa sì che io parli con te e taccia per sempre con il resto del mondo, fa che questo libro, secondo me, vale la pena di leggerlo. Lo farò anch'io appena ce l'avrò in mano.
Grazie Betta,
grazie a tutti
quelli
che hanno chiamato e vorrebbero parlare, ma non c'è più tempo. Alla prossima.